dal mezzo busto in giù. Ecco, quello che state sentendo è un concerto per pianoforte di Beethoven e la pianista è Marta Argerich. Oggi parleremo un po' di Marta Argerich, ma soprattutto parleremo di chi lavora dietro le quinte. Andremo ad avventurarci nel mondo del pianoforte, ma non nel mondo della tastiera, ma bensì nel mondo delle corde, di questi 88 tasti e altrettante e più corde, pensate che sono più di 200 alle volte. Quindi oggi abbiamo un ospite e andiamo subito a presentarvelo.
Diamo oggi il benvenuto a un ospite speciale, a Giulio Passadori della Fratelli Passadori di Brescia, che è una bottega a Brescia che si occupa di restaurare e di vendere pianoforti, ma soprattutto di seguire tutta la parte dell'accordatura e del fornire strumenti importanti, quali appunto degli Steinway Gran Coda, a rassegne di concerti o per esempio al concorso internazionale pianistico Ferruccio Busoni di Bolzano. Benvenuto Giulio a Fuori Aula Network.
Grazie per lo spazio, è la prima volta che parlo per radio.
Wow, caspita!
Cercherò di essere sgrammaticato e di non fare gaffe.
Ma no, speriamo assolutamente di no. Allora, Giulio, che dire, cosa vuol dire fare l'accordatore e soprattutto vendere degli strumenti musicali come uno Steinway? Strumenti che hanno insomma un valore ingente, c'è chi si compra la Ferrari e c'è chi si compra un Gran Coda. Cosa ci racconti?
Ma cosa vuol dire fare l'accordatore? Ci vorrebbe una giornata per dirtelo, ma forse non basterebbe. Comunque, in sintesi, è un lavoro bellissimo. È un lavoro bellissimo perché, vabbè, deve piacere, credo, come ogni lavoro. Si è sempre a contatto con pianoforti speciali come lo sono gli Steinway, si è sempre a contatto come persone speciali come lo sono i musicisti o il grande concertista, ma il musicista è un musicista, può anche essere il farmacista che per passione suona il pianoforte. Io non faccio mai graduatorie di importanza nelle persone, tra le persone per le quali accordo il pianoforte o lo metto a punto. Musicista è un musicista ed è in quella condizione un po' speciale che connette un po' l'umano al divino. L'artista è qualcosa più che un semplice umano e inevitabilmente avere a che fare tutti i giorni con persone un po' speciali è un grosso privilegio che, anche se non è forse così direttamente connesso alla parte più tecnica del nostro lavoro, è una cosa da non sottovalutare. È poter guardare in un pezzo di mondo più sensibile, più bello, più caldo, più colorato. Fare l'accordatore è vivere tutti i giorni un po' di questa magia. Fare l'accordatore vuole anche dire non avere orari, ma questo a me è ben facile, di non avere orari. E lavorare su di uno Steinway è anche quello un grosso privilegio. A volte qualcuno mi chiede che differenze ci sono tra uno Steinway e un altro pianoforte. Saremo più alla svelta a dire quali sono i punti in comune. A tre gambe, a 88 tasti, a tre pedali, di solito è nero. Il resto sono tutte differenze. E anche lo Steinway costruito in modo magico è a tutt'oggi, 2018, un oggetto che viene costruito per l'85% lavorano in Steinway da più generazioni, per cui è parte di loro in fondo il lavoro, è parte di loro il pianoforte. Essere l'accordatore che li mette a punto sul palcoscenico vuol dire essere l'ultimo anello di questa catena. L'ultimo darebbe un'idea di meno importante, e forse lo è effettivamente, ma l'ultimo anello della catena è appunto quello che ha il privilegio di connettersi con l'artista. E il pianoforte, sai, non esiste il pianoforte perfetto e non esiste il pianoforte assoluto. Adesso la perfezione è una chimera che forse non esiste, ma sicuramente se esistesse non uscirebbe dalla mia borsa degli attrezzi. Certo, però bisogna essere onesti e ammettere certe cose. Certo, però se puntiamo ad un risultato passabile otterremo un risultato mediocre, se puntiamo ad un risultato perfetto otterremo un risultato accettabile, a volte anche buono.
Quindi puntiamo alla vetta della montagna e non alla collina. Insomma, Giulio, tu ci stai dicendo che sei un po' come il meccanico ai box durante le gare di Formula 1 al Gran Premio. Arriva la Ferrari, arriva il Michael Schumacher di turno e tu sistemi, aggiusti e affini tutte le meccaniche, perché si parla di meccanica anche nel pianoforte, affinché in questo caso l'artista, non il pilota di Formula 1, possa avere il meglio delle prestazioni dalla macchina che ha tra le mani, che è, no, in questo caso uno Steinway.
L'artista deve avere il meglio per lui e in quel momento, perché è difficile, ovviamente ci sono delle misure, ci sono dei riferimenti molto precisi, ma è difficile che ciò che è standard sia l'ideale in quel momento, per quel programma, per quell'acustica e per la particolare visione che ha quell'artista. Per cui il pianoforte va cucito addosso all'artista come un vestito, deve essergli talmente comodo e talmente naturale che lui riesca finalmente a non pensare affatto al pianoforte, ma a pensare solo alla musica. Se il pianoforte riuscisse a leggere le intenzioni direttamente nella mente del pianista, noi avremmo il concerto perfetto.
È quello che dice Martha Argerich, no? Nel senso, il fatto che dalla mente alle dita, ai tasti, deve esserci un flusso continuo e ininterrotto da parte dell'artista con il pianoforte.
E il pianoforte deve essere il più neutrale possibile rispetto alle sue intenzioni, e deve far fluire direttamente la musica dalle dita. Ma Targerich poi in genere, a parte che non è particolarmente difficile da accontentare, non è che abbia, è probabilmente la più grande pianista esistente, ma come sempre accade per i grandissimi, non sono poi particolarmente difficili, è giustamente esigente, ma essere esigenti nel loro ruolo significa anche avere rispetto per la musica, oltre che per l'ascoltatore. Lei ovviamente deve avere una cosa che funziona bene, che funziona molto bene, deve essere comoda, deve essere a suo agio, ma non ha poi, come quasi nessuno in fin dei conti, non ha esigenze strane o particolari. Ovviamente, come chi è molto artista, essendo inevitabilmente persone più sensibili della media, sono in qualche modo anche più fragili, forse. Polonia concedergli che un attimo prima del concerto siano un po' in tensione. Non è il caso di andargli a parlare, forse anche per un in bocca al lupo, prima che varchino l'ultima quinta e raggiungano il pianoforte, perché dentro di loro c'è già il concerto, noi non lo sentiamo ancora, ma c'è già, sta suonando, per cui bisogna avere la accortezza, secondo me naturalmente, attenzione, io parlo sempre per opinioni mie, non esprimo verità assolute, però è tangibile quell'attimo di concentrazione che è bello non disturbare, non interrompere, ecco, è un pezzo di mondo che è vietato anche a noi.
Infatti, Giulio, scusami se ti interrompo, è proprio nel silenzio della sala, quando le prove sono finite, l'orchestra lascia il palcoscenico, l'artista torna nel suo camerino, che l'accordatore resta da solo sul palcoscenico a fare quello che è l'ultimo lavoro, l'ultima verifica dello strumento prima che dopo tutto sia lasciato in mano all'artista. E raccontaci un po' cosa vuol dire fare questo tuning, questa sorta di sistemazione ai box prima della partenza, prima della gara di un pianoforte. Cosa cambia? Cosa fa l'accordatore a seconda del brano, che possa essere un concerto di Mozart o un concerto di Schumann o un concerto di Mendelssohn? Cosa cambia? Cos'è questo ago e filo che cuce questo strumento sulla pelle dell'artista? Come si muove?
Diciamo che il lavoro è grosso modo diviso in due fasi. Non è vero, ho mentito, è diviso in tre fasi. Vabbè, il pianoforte deve essere in ordine a monte, anche perché spesso, non sempre, ma spesso, il tempo disponibile sul palcoscenico è poco, per cui il pianoforte va preparato con cura il più possibile a fondo, o prima, o quando il palcoscenico è libero, o nella calma e nel silenzio del nostro laboratorio. Bisogna essere certi che tutto funzioni come deve, che il corista sia quello richiesto, la frequenza di base, diciamo, dell'accordatura deve andare d'accordo con la frequenza sulla quale suonerà l'orchestra. Normalmente qui in Italia, in Europa, è a 442 Hz. Il corista teorico sarebbe 440 Hz, ma teniamo per sempre presente che ci sono i fiati che a caldo, le ance a caldo aumentano la propria flessibilità, per cui il corista leggermente sale, per cui l'orchestra scalda prima e parte già a 442, si sente quel bellissimo frastuono musicale subito prima che l'orchestra occupi il palcoscenico dietro le quinte. Stanno scaldando i loro strumenti, i violinisti semplicemente provano qualche passaggio più difficile, gli archi scaldano le proprie mani, i fiati stanno scaldando le ance per essere già sul corista desiderato. Ora, alla stessa maniera, il pianoforte, che ha 250 corde, circa 240-250 corde per le 88 note, non è possibile accordarlo in 5 minuti, spesso restano 5 minuti a disposizione dell'accordatore a fine prove. A me a Torino, per il mito, proprio dopo la prova pianoforte di Marta Argerich, ci sono rimasti 4 minuti, che sono 240 secondi per 240 corde, non sono così veloce. Per cui bisogna essere certi di aver fatto bene il lavoro prima, e nei pochi minuti che a volte restano semplicemente si controlla che sia tutto a posto. Questa è la fase preliminare. La parte importante del lavoro dell'accordatore è sul palcoscenico, quando prepara lo strumento per il concerto, già in loco, è accordarlo al meglio, ma ascoltare come quello strumento suona lì, su quel palcoscenico, e bisogna tener conto che su ogni palcoscenico, in ogni sala, abbiamo un'acustica diversa, per cui il pianoforte, così come lo abbiamo immaginato nell'acustica del nostro laboratorio, potrebbe non essere il pianoforte ideale su quel palcoscenico, per cui bisogna ascoltarlo ed eventualmente correggere, dilatare un po' di più l'accordatura, dilatare un po' di più le ottave o dilatarle un po' di meno. Bisogna tenere presente che con l'accordatura si può cambiare molto della voce del pianoforte. Parliamo di sfumature, vero? Ma le sfumature qui non sono una grandezza trascurabile. In sostanza, il principio base è molto intuitivo anche da capire: il pianoforte scordato fa più rumore, per cui suona di più. Quindi, con misura, naturalmente, bisogna saper scordare ad arte, perché ovviamente non bisogna percepirlo come scordatura, il pianoforte, tanto più quanto più l'orchestra è numerosa, tanto più quanto più la sala sia grande, tanto più quanto l'acustica sia difficile e asciutta. Bisogna poi tenere presente che ciò che l'artista sente sul palcoscenico è una cosa diversa da ciò che il pubblico sente in sala. Spesso, mi rifaccio nuovamente come esempio all'ultimo incontro con Marta Argerich martedì scorso, sul palcoscenico il pianoforte appariva decisamente meno presente che in sala. Ora, in sala andava bene, però giustamente il pianista deve avere un feedback diretto ed immediato di ciò che sta succedendo, per cui è stato necessario in quel caso rendere un po' più presente sul palco il pianoforte rispetto a quanto non fosse prima della prova, lasciando inalterato l'effetto in sala. Questo tante volte, cioè, con l'accordatura si fa con l'intonazione. Tu nominavi prima ago e filo, l'intonazione si fa proprio con gli aghi, cioè, pungendo il feltro. Sono aghi da cucito, io uso il numero 7, sono aghi abbastanza sottili per poter fare un lavoro più preciso e per poter penetrare abbastanza a fondo nel feltro dei martelli. Si corregge l'elasticità più che la durezza dei martelletti, dei percussori, perché anche qui un percussore duro darà un suono duro. Se noi immaginiamo una bottiglia d'acqua sulla tavola e la suoniamo con una posata, aggiungendo o togliendo acqua nella bottiglia, stiamo accordando la bottiglia, cioè cambiamo l'altezza della nota come frequenza. Se io invece, senza variare la quantità d'acqua nella bottiglia, per cui senza riaccordare, suono la bottiglia con la lama del coltello e la suono con il manico di legno del coltello, starò intonando il coltello, intonando la bottiglia. Con la lama, che è di metallo, il suono sarà più metallico, con il legno il suono sarà un po' più morbido. Se fascio il manico del coltello nel tovagliolo, è chiaro che sto immaginando di essere a tavola, la nota sarà più morbida ancora, ma come accordatura sarà uguale, sarà più morbida come intonazione. Con gli aghi facciamo tutto questo per variare la risposta sia in sala che sul palcoscenico del pianoforte al tocco del pianista.
E quindi anche a seconda del repertorio, da Prokofiev a Mozart a Bach e via dicendo, questo lavoro di aghi e feltro, diciamo così, si aggiusta e permette al pianoforte di cambiarsi d'abito e cambiare quindi stile, passare da uno strumento per un concerto del 600 a uno del 900. E giustamente la musica che ha visto due guerre mondiali, come può essere quella di Prokofiev, non è quella di Bach, sicuramente. Quindi,
no.
Che dire, Giulio, nel senso, com'è...
Abbiamo anche da rispettare molto più banale. Se la sala è grande, il suono deve essere grande, se la sala è piccola, il suono deve essere più piccolo per non essere violento. Ma se il pianoforte, che di solito è un gran coda, deve accompagnare una voce, non è il caso che la sua voce sia, che la voce del pianoforte sia così prepotente. Se il pianoforte deve accompagnare un violino, il violino suona tanto, per cui possiamo fare uno strumento già più potente. Se il pianoforte deve accompagnare, deve essere solista rispetto ad un'orchestra di 70 elementi, ci vuole molta potenza per non farsi coprire. Per cui al di là anche dell'aspetto musicale, che sicuramente è importantissimo, sul programma, sull'intenzione del compositore, bisogna guardare proprio anche numeri e metri. Sto rovinando la poesia?
No, tutt'altro, è anche questione di fisica, giustamente, perché ci si dimentica alle volte che ai concerti di musica classica di solito in teatro non ci sono casse spia, non ci sono microfoni, non ci sono amplificazioni, e quindi tu ci dimostri e ci racconti come sia tutto un lavoro veramente di guarnizione, di fino, come il pasticcere che mette la ciliegina sulla torta. Quindi è un mondo che si apre e si disvela in maniera molto, molto affascinante, questo. E che dire Giulio? Tra i tanti pianisti che hai incontrato nel corso della tua carriera, tra l'altro ricordo che la Bottega Fratelli Passadori ha 100 anni di attività, anzi più di 100, quasi 110, e quali sono stati forse le richieste più particolari, l'artista più esigente, o comunque insomma l'artista che ti ha forse toccato un po' di più e che ti ha messo più alla prova come accordatore di pianoforti?
Bella domanda. Bella
Se si
domanda.
Può dire, nel senso.
Come ti dicevo, a me non piace fare graduatorie. Non le faccio mai nella mia vita. L'artista più importante in assoluto per me è l'artista che ho davanti in quel momento, e la mia vita è tutta concentrata lì, tutta la mia essenza. Non importa se ieri ne ho avuto uno più famoso, oggi è oggi, e oggi ho davanti il maestro X, e tutto il mio essere è concentrato sul suo concerto.
Quindi per riprendere le parole di Bartok, le competizioni sono per i cavalli, non per i musicisti, e aggiungiamo nemmeno per gli accordatori, quindi
è vero, anche se in fondo io lavoro anche per delle competizioni, pensa al concorso Busoni, è una competizione, però lo spirito deve essere lo stesso, naturalmente vinca il migliore. Però io ascolto tutte le prove dei candidati. Quest'anno abbiamo avuto le preselezioni del concorso Busoni e 104 pianisti si sono schierati al via, diciamo così. Il pianoforte ovviamente deve essere uguale per tutti, ma uguale a cosa lo decido io. Per cui ascolto la prova di ogni pianista prima della prova, la prova libera di ogni pianista prima della prova per la giuria, e traggo, bisogna saper leggere la persona. A volte c'è anche una barriera linguistica tra di noi. Io faccio questo mestiere da che ho 14 anni, ne ho ahimè 51, per cui sono 37 anni che faccio questo mestiere. Al di là delle parole, bisogna imparare a leggere l'artista che si ha di fronte. Bisogna leggere dei piccoli segni, cogliere qual è il punto di disagio, se c'è un punto di disagio, e bisogna sapere anticipare la loro richiesta. Il pianoforte deve essere quello che loro desideravano in quel momento. Questo vale per Marta Argerich, che non è particolarmente difficile come richiesta in realtà. Quando l'ho incontrata a Torino settimana scorsa, arrivava dopo un mese di Argentina, arrivava dopo un lungo viaggio, non aveva potuto provare quel programma prima, difatti si è presentata dicendo non lo so, a me scappava da ridere, Marta Argerich che non sa il concerto di Schumann, difatti si è seduta, non ha riprovato un passaggio che è uno e nelle prove ha fatto dal primo attacco che è stato eseguito magistralmente fino all'ultima nota senza una sbavatura, come se fosse Marta Argerich, a memoria naturalmente, però era stanca, per cui io le ho fatto il pianoforte un pelino più scorrevole, non che me l'abbia chiesto lei, ma non dobbiamo arrivare a farcela chiedere una cosa, bisogna anticiparla una cosa.
Ecco, che dire Giulio? Dicevi, scusami, ti ho interrotto?
No, dici, se mi parli di richieste particolari, ma credo di non avere mai avuto richieste assurde, a volte se ne narra nel nostro mondo, ma a me non è mai capitato, cioè tutte le volte che un pianista mi domanda una cosa, posso anche non averla colta io prima.
Beh, ma in realtà sappiamo che Marta Argerich ti ha chiesto una cosa in realtà molto speciale. Una volta in teatro ti è riuscito, e raccontaci questo episodio, cosa accadde, cosa ti chiese Marta Argerich?
Beh, era la prima volta che lavoravo per la signora Argerich e c'era una palpabile tensione in tutto il teatro, e tant'è che tutti dicevano, ma c'è Marta Argerich, dicevo ragazzi, cioè il problema è se non c'è Marta Argerich, c'è il suo nome scritto fuori sul cartellone, ma aspetto che ci sia Marta, sì, ma il pianoforte è Dio buono, il pianoforte è un pianoforte, se non le piace, non le piace, le chiederò come non le piace e vedremo di soddisfarla al meglio. In realtà non ero poi così preoccupato, tant'è che insomma l'organizzatore senti, chiedile se vuole il ripasso a metà concerto, dico, il ripasso a metà concerto secondo me è un'abitudine, è una tradizione, ma nasce più secondo me dal bisogno degli accordatori di avere anche loro il loro attimo di visibilità. La pausa durante un concerto è molto breve e troppo rumorosa per fare un buon lavoro, e se il pianoforte è in ordine e uno l'ha accordato bene prima, non ce n'è bisogno. Tuttavia qualche pianista, gradisce un controllo dell'accordatura durante la pausa, e qui l'organizzatore ha insistito perché io chiedessi a Marta Argerich se lo desiderava, per cui le chiedo, lei sgrana tanto d'occhio e mi dice, ma c'è bisogno secondo te? Io dico, no, secondo me no, comunque sono in sala, ci fosse bisogno lo faccio senza chiederle naturalmente. Ok, va bene. Arriva la pausa, la prima parte del concerto era andata molto bene, ovviamente arriva la pausa, il pianoforte andava bene, non c'era bisogno di particolari controlli, secondo me, io l'ho sentito dalla sala in quell'occasione, però dico, raggiungo comunque la signora Argerich per sentire se va tutto bene. Scendo nell'atrio antistante ai camerini e la vedo tutta agitata, dov'è l'accordatore? Perché mi dico, oh signor, ci siamo, mi pareva che andasse tutto bene, dico, signora, sono qua. Ah, ecco, sì, Giulio mi pare. Sì, sono io. Ce l'ho una sigaretta. si può sempre contare sull'accordatore. Venga fuori a fumare.
Quindi questa è una richiesta molto molto particolare. Che dire, Giulio?
Sì.
Ti ringraziamo di questa chiacchierata che ci ha aperto un mondo veramente dentro al pianoforte e dentro a una professione di cui si sente, ahimè, poco parlare, e che è una professione sicuramente molto, molto speciale, molto interessante, anche per questa sorta di discrezione e di necessità. In realtà senza accordatore non si fa il concerto, perché chi gli dà in mano un pianista un pianoforte scordato? Quindi ecco, che direi,
un sacco di gente Perdonami, sono cattivo, però lo ammetto.
Eh beh, certo. No, dai, su via, Giulio, non sei cattiva, ti disegnano così, che dire. Grazie, grazie davvero del tuo tempo e ti lasciamo al tuo prossimo pianoforte, al prossimo concerto che seguirai e grazie ancora. Un abbraccio. Ciao, Giulio. E dopo aver salutato Giulio, vi lasciamo sempre con Marta Argerich con una sonata di Scarlatti, la K141.
Thank you.